secondo audio della dispensa didattica numero 18. Eravamo arrivati a pagina 15 in cui avevo rappresentato attraverso questa periodizzazione in analitico le diverse fasi di modifica delle politiche psichiatriche. Adesso proseguo da qui e arrivo a pagina 16. E pagina 16 è un disegno che fa vedere bene come sono le regole che hanno determinato la strutturazione del manicomio. Sì, l'obiettivo era evidentemente avere i manicomi, ma i meccanismi di istituzionalizzazione dei manicomi, della loro organizzazione in base a quella funzione che avevano in quel periodo, cioè di separare sostanzialmente i malati psichici dalle comunità locali, avvenivano attraverso una serie di regole. Il disegno fa vedere molto visivamente come la regola era molto facile l'internamento all'interno del manicomio, molto più difficile le dimissioni. Cioè, una volta che la persona era avviata a questi processi di ricovero all'interno del manicomio, era molto difficile poi il meccanismo delle dimissioni. Cioè, erano regole che favorivano la introduzione del manicomio. Questo avveniva attraverso le procedure del ricovero coatto ordinario, del ricovero coatto urgente, del trasferimento ad altro manicomio o del riaccoglimento nello stesso manicomio. Era quasi un circuito chiuso. Il ricovero coatto urgente avveniva secondo la metodologia che ho rappresentato a pagina 17, che è poi c'è un diagramma di procedure che fa vedere come e i parenti, i tutori o chiunque altro avesse in qualche modo un problema rispetto a un disagio, a una persona che veniva valutata avente una malattia psichica, poteva fare una richiesta al pretore, in quale sulla base di una dichiarazione medica determinava il ricovero coatto ordinario. Quindi praticamente il meccanismo era un meccanismo che avveniva. Erano due soggetti decisionali, cioè il pretore ed il medico, e veniva attivato da parenti, da vicini di casa, eventualmente da un magistrato con funzione di tutore. E nel momento in cui c'era l'internamento, l'autorità, appunto, avveniva il ricovero coatto ordinario. Esisteva poi la procedura del ricovero coatto urgente che era attivato però solo e soltanto dalle autorità di pubblica sicurezza. Quindi le strutture della pubblica sicurezza determinavano il ricovero coatto urgente. Da quel momento, la limitazione della libertà individuale era massima per la persona, perché c'era l'internamento manicomiale, tutte le responsabilità erano in capo al direttore, sia per il trattenimento in manicomio che per l'eventuale dimissionamento, c'erano delle procedure tutte sotto la responsabilità del direttore, il licenziamento in prova o l'affidamento familiare, al quale appunto nel caso del licenziamento in prova e l'affidamento familiare comunque c'era la procedure dell'eventuale riaccoglimento. E la dimissione era possibile solo da parte del direttore. Allora, questo strapotere dei direttori, rilevantissimo, studiatissimo dal punto di vista delle dinamiche istituzionali, questo doppio ruolo, insomma, del direttore del manicomio, che era sia un tecnico della salute mentale, e allo stesso tempo un controllore, uno che aveva il ruolo di impedire delle libertà personale. Ricordiamo sempre che le persone malate di mente non avevano commesso un reato, qua di fatto c'era un processo di internamento senza avere commesso dei reati. Si vede molto bene che da questo disegno come le sfumature tra la parte, diciamo così, medica, assumendo che appunto la parte medica è il medico che attiva il ricovero ordinario e poi il direttore, e ovviamente tutto lo staff medico e infermieristico dell'ospedale, era molto tangenziale, molto vicina alle autorità di pubblica sicurezza. Quindi il penale, la dimensione penale del controllo e la dimensione istituzionale del manicomio erano del tutto parallele. Questa era la procedura del ricovero coatto urgente, che dura appunto fino a 60 anni. Naturalmente quel tipo di procedura, dal punto di vista dei dati, ha provocato un accrescimento del numero della popolazione ricoverata nei manicomi, che è costantemente cresciuta nel tempo, e ci sono tutte le statistiche, che ovviamente in 60 anni sono molto precise per quanto riguarda questi processi di internamento. E comunque la dinamica di crescita. E quella è la prima fase. Si istituiscono i manicomi e si radicano nella società italiana, nelle città, nelle periferie delle città, in questi parchi in cui il manicomio era una piccola, come dice benissimo e spiega in modo magistrale Vittorino Andreoli in quell'audio che ho suggerito. Erano delle piccole cittadelle del tutto autosufficienti, cioè l'ospedale psichiatrico, il manicomio riproduceva dentro l'istituzione una piccola micro società, ovviamente caratterizzata da dei rituali di comportamento obbligati. Negli anni 60, per l'esattezza nel 68, inizia un primo processo che io chiamo processo di spostamento della psichiatria nel comparto sanitario, cioè si attenua parzialmente la dimensione del controllo e comincia a crescersi quella sanitaria. Viene introdotto infatti il ricovero volontario, il ricovero coatto permane, ma si aggiunge il ricovero volontario. Viene abrogata l'annotazione del casellario giudiziario, viene in qualche modo diminuito questo stigma legato a questo considerare il malato di mente anche in qualche modo uno che aveva un quasi delinquente, poiché appunto la sua iscrizione al casellario giudiziario lo inquadrava all'interno di questa tipologia, appunto uno stigma. Tra l'altro Stigma è un libro molto interessante di Goffman che ha esaminato i meccanismi di stigmatizzazione delle persone, cioè i meccanismi di catalogazione delle persone in base ai difetti che essi hanno. Il terzo principio della riforma degli anni 60 è una legge, che trascuro anche i numeri perché quello che contano sono i contenuti, comunque sul libro trovate anche il riferimento legislativo. L'idea è quella di trasformare il manicomio in un ospedale specializzato, cioè l'idea è questa, cioè il manicomio non è più accettabile, sono passati 60 anni, ci sono state le terapie farmacologiche, non può più essere quello che è stato, e tuttavia l'ospedale rimane, ma diventa un ospedale specializzato, cioè un ospedale di piccole dimensioni, con pochi posti letto, obiettivi che poi non sono mai stati realizzati, però l'idea è questa, cioè diciamo così, collocare nella cultura sanitaria il manicomio. L'altro processo è la tendenziale miglioramento degli standard del personale, una legge che definisce i ruoli del direttore, degli igienisti, degli psicologi, dei primari, degli aiuti, viene definito uno standard di presenza di infermieri. Prevede l'assistente sociale a ogni numero di posti letto per favorire i rapporti interno-esterno. Diciamo che appunto, l'ospedale psichiatrico negli anni 60 diventa un socio sanitario. Ancora prevale il sanitario, ma è anche un socio sanitario. È una di quelle strutture che infatti poi la legislazione caratterizzerà come socio sanitario. L'ultimo processo rilevantissimo negli anni 60 è la strutturazione di una seconda linea di servizi, cioè l'avvio della rete di servizi territoriali, che la legge chiamava servizi di igiene mentale, che poi hanno assunto denominazioni diverse, ad esempio in Lombardia si chiamano CPS, centri psicosociali, ossia degli ambulatori territoriali, proprio come dei servizi specialistici per la psichiatria, ma di tipo ambulatoriale, cioè una in cui si fa la fila, la visita, c'è cioè la visita medica e l'eventuale aiuto infermieristico, somministrazione di farmaci, terapia, cioè un trattamento nel territorio, non all'interno dell'ospedale psichiatrico stesso. La riforma è molto importante perché va a costituire una seconda rete che è stata molto importante lungo tutti gli anni 60, dal 68, pardon, dal 1968 al 1978. In questi decenni si possono fare sperimentazioni e azioni di servizio, avendo come alleato un secondo circuito, che è quello dei servizi di igiene mentale e servizi territoriali. Molte esperienze si sono basate appunto su questo tipo di responsabilità. C'erano anche delle strutturazioni tecniche, quindi la direzione dell'ospedale psichiatrico non coincideva con la direzione dei servizi di igiene mentale. In questo modo si creava una dialettica molto forte sul piano organizzativo tra la dimensione istituzionale e la dimensione territoriale. Diciamo che questa linea dei servizi di igiene mentale ha molto influito sulle sulle esperienze. Il disegno di pagina 19 fa vedere appunto questo meccanismo di questa trasformazione, questa configurazione dell'ospedale psichiatrico come ospedale specializzato e la costituzione di questi due circuiti, quella dell'ospedale psichiatrico e quella di centri di igiene mentale, residenziale l'OP, i territoriali centri di igiene mentale. Anche questo è un tema che ho trattato nel libro. Passano 10 anni, naturalmente in questi 10 anni non c'è stato un vuoto, nel vuoto ci sono state le sperimentazioni, le esperienze, la diffusione delle esperienze, la discussione sulle esperienze, il racconto di queste esperienze. C'è stato quello che si chiama un movimento di opinione rilevante, di tipo tecnico, di tipo sociale, di tipo associativo, che ha sostenuto i processi di innovazione, trasformazione della psichiatria. E viene approvata la legge 180, dopo tutta una serie di vicissitudini, il ruolo determinante di Basaglia anche dal punto di vista tecnico della stesura all'interno delle commissioni, quindi secondo tutti i circuiti normativi in cui si approva una legge, c'è un disegno di legge, viene discusso, vengono confrontati e poi lo si porta al voto, quindi un voto parlamentare, legge del Parlamento, sia alla Camera e al Senato, quindi a sancire proprio una vera e propria processo decisionale che fa sì che gli anni 70 sono giudicati anni riformistici importanti per le politiche sociali. Cioè, dal punto di vista delle politiche sociali, gli anni 70 sono stati anni di importanti riforme. Dal punto di vista più generale, sono stati anche anni terribili con il terrorismo, una eversione diffusa all'interno del paese, ma sono è la doppiezza di questi anni 70 che ha questa doppia faccia. Da una parte dei processi riformistici dovuti a tutta una serie di ragioni di natura politica che non è il caso di richiamare qui, e poi invece una società impegnativa dal punto di vista dei meccanismi della violenza politica di matrice terrorista. E però la legge 180 è una legge importante, tanto che è una legge simbolica, dobbiamo metterla tra virgolette, perché questa legge poi confluisce nel più generale processo successivo di pochi mesi della legge 833, praticamente nello stesso anno, un anno fatidico, nel 1978, rilevante insomma, no? Cosa avviene con la legge 180, che continuo a chiamare 180 ma non esiste più, le procedure sono attualmente contenute nella legge 833? Avvengono queste rilevanti innovazioni. Viene ribadito il principio della volontarietà della cura e viene introdotto il meccanismo istituzionale del trattamento sanitario obbligatorio solo in casistiche molto limitate. Cioè il ricovero coatto non c'è più, viene sostituito dal meccanismo del trattamento sanitario obbligatorio TSO, che deve seguire delle procedure ferree dal punto di vista del meccanismo istituzionale. Questo si è supportato da delle norme garantiste e tutela del malato. Il trattamento sanitario obbligatorio è possibile solo negli ospedali generali e quindi si rafforza la linea del modello sanitario, cioè quindi il trattamento della malattia acuta, della malattia mentale in fase acuta per coloro che rifiutano le cure avviene in ambiente sanitario, e quindi è un ulteriore meccanismo della prevalenza del modello sanitario. Viene poi posta l'obiettivo della chiusura progressiva degli ospedali psichiatrici, ma come? Praticamente chiudendo le entrate. Questo è il marchingegno tecnico della legge 180. Cioè la legge 180 chiude le entrate, non è più possibile essere ricoverati negli ospedali psichiatrici. Ovviamente questo rende visibilissima qual è stata la politica degli anni successivi. Gli anni successivi abbiamo avuto una politica di trattamento delle casistiche di malattie mentali sul territorio e poi la riorganizzazione degli ospedali psichiatrici, tentando delle dimissioni dove era possibile per gli allora già ricoverati in ospedale psichiatrico, e in certi casi invece trasformando gli ospedali psichiatrici in comunità residenziali, ma solo riservate a pazienti già precedentemente istituzionalizzati. È così che avviene il meccanismo della chiusura. Non è una chiusura da un giorno all'altro che si chiudono i cancelli come senza sapere come sono andate le cose, si dice. È stato un meccanismo molto lungo che è durato molto tempo, perché c'era il problema delle persone che erano già state istituzionalizzate. E l'ultimo processo che attiva la legge 180, meglio legge 833, è il meccanismo della regionalizzazione dell'assistenza psichiatrica, cioè tutto il meccanismo organizzativo passa alle regioni. Passando alle regioni, il meccanismo organizzativo, quindi le regole e il sistema organizzativo, non esiste più una politica psichiatrica nazionale. Esistono tante politiche psichiatriche di tipo regionale, sono le regioni che in base alle loro competenze attivano questa rete. Forse è il caso di ribadire che, essendo che il processo di regionalizzazione a partire dal 2001 è attivissimo nel paese, e questo processo è ancora più accentuato nel decennio che abbiamo appena attraversato, ed è istituzionalmente il processo del secondo decennio dopo il primo decennio del 2000, quindi dal 2010 in avanti. Lo siamo in quella situazione, regionalizzazione. Ecco quindi il disegno, pagina 21, del meccanismo. Quindi noi abbiamo chiusura delle nuove missioni, c'è questo porte in qualche modo che il disegno rappresenta, e il processo di presa in carico avviene in un circuito ospedaliero, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, unità d'offerta SPDC, dentro gli ospedali generali, e comincia lo sviluppo delle strutture intermedie, come si chiamavano loro, comunque strutture residenziali, insomma, questo tema annoso, rilevante, che è quello di organizzare delle situazioni residenziali non di tipo manicomiale, che non c'è più, ma neanche da ospedale psichiatrico, perché non è più possibile. Questo lo si veda bene tra un attimo, facendo vedere che il tempo di degenza negli SPDC, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, è un tempo breve, quindi si pone il problema di trattamenti a lungo termine. E naturalmente poi c'è il circuito dei servizi, dei CPS, dei servizi territoriali. Insomma, il problema di politica sociale dopo la legge 180 diventa quello che indico qua sotto, pagina 21, la costruzione di una rete di servizi. Ed è lì che nella costruzione di una rete di servizi diventano importanti ruoli nuovi dal punto di vista professionale, ruoli educativi, ruoli sociali, ruoli psicologici. Intervengono con forza le cooperative sociali. Non dimentichiamo che la legge sulle cooperative sociali l'abbiamo visto nel sistema del terzo settore. Le cooperative sociali sono di due tipi: cooperative sociali per produrre servizi, ma anche cooperative sociali di lavoro, cioè cooperative sociali che includono nel gruppo dei lavoratori anche i malati psichici. Quindi una parte delle cooperative sociali italiane coopera nello sviluppo delle politiche psichiatriche. Come si fa a leggere una legge, da questo punto di vista, qui è solo una cosa tecnica, quindi non sto neanche a vederla, si costruiscono delle tavole come quella di pagina 22, si vanno a vedere i punti chiave, si vanno a vedere le regole. Le regole che ho disegnato sostanzialmente sono contenute in queste norme, sostanzialmente in un gruppo di articoli che vanno dal 33 al 35, quindi se volete vederle basta pigliare una legge 833 e vedete le regole. Vigenti, per quanto riguarda il sistema psichiatrico. Pagina 23, disegno questo tipo di regole. Ecco come avviene questo diagramma di flusso, di cui sono molto fiero perché è un buon disegno, molto rappresentativo. Fa vedere come funziona il meccanismo di TSO. Quindi c'è il malato, il quale o lui o le persone che gli stanno intorno chiedono un giudizio medico, un certificato medico che diventa un input per il sindaco, il quale sindaco, con il supporto di un secondo certificato medico, in generale della struttura sanitaria, può convalidare l'avvio di un processo di TSO. Attenzione, stiamo parlando di trattamenti sanitari obbligatori, cioè non volontari, perché il ricovero volontario è del tutto al di fuori di questi meccanismi, cioè all'interno di un SPDC si può anche essere ricoverati volontariamente, no? Cioè è solo per le persone che rifiutano le cure e che quindi occorre mettere in atto un meccanismo coatto, ma non più quel meccanismo coatto di un tempo che era assolutamente vincolava in un modo radicale la situazione. Mi fermo un attimo. Allora, continuo sulla dispensa, quindi sono ancora a pagina 23. Quindi la procedura, dicevo, una procedura che viene attivata in base ad un sistema decisionale di due medici e del sindaco. Il sindaco evidentemente non è la parte tecnica, è la parte istituzionale, cioè perché il sindaco? Perché è il comune, perché in questo caso il sindaco agisce dal punto di vista istituzionale. Cioè un'autorità sanitaria locale in questo caso qua. Naturalmente le competenze sono tecniche, sono due giudizi medici, ricovero in ospedale all'interno di generale, all'interno di servizi psichiatrici di disagio sicuro, cioè di piccole unità di degenza, e quindi si sono dovuti riorganizzare gli ospedali, tra l'altro, per trattare anche questo tipo di problema. È interessante che questo tema venga letto come appunto questa accentuazione del processo di inclusione del sistema psichiatrico all'interno del sistema sanitario. Il ricoverato in ospedale generale, il ricovero deve essere notificato a un giudice tutelare, ecco l'autorità garantista che interviene, quindi non solamente due medici e il sindaco. Pensi anche un giudice tutelare che in questo caso diventa un giudicante l'azione che è stata fatta dal medico e dal sindaco, dai due medici e dal sindaco. Il giudice tutelare quindi ha una responsabilità anche lui istituzionale, quindi sono due le responsabilità istituzionali finora, quella del sindaco, quella del giudice tutelare, il quale può notificare o non notificare il TSO. Se non lo convalida cessa, se invece lo convalida c'è la conferma 7, quindi punto 7 del trattamento sanitario obbligatorio. Da questo punto di vista, da quel momento, la responsabilità è in capo al medico psichiatra che dirige l'SPDC dell'ospedale civile. Quindi tre autorità con diverse gradazioni, sindaco, magistratura e medico. Si vede molto bene l'azione del corpo medico, ma si vede anche i due medici e il medico psichiatra, si vede anche molto in modo rilevante l'azione di un'autorità amministrativa locale, il sindaco, e l'azione del giudice. La durata è breve, perché la legge ammirava appunto questo, qua erano tutte appunto, le insistenze basaliane sostanzialmente, cioè la preoccupazione allora era evitare che si ricostituissero in forma diversa delle strutture di tipo manicomiale, quindi in questo senso la legge è molto rigida da questo punto di vista, è reattiva, una legge reattiva, cioè reagisce alla precedente istituzionalizzazione accentuando e riducendo fortemente i meccanismi istituzionali. Naturalmente questo crea problemi di assistenza, perché una durata di 7 giorni, eventualmente prolungabile, passaggio 9, attraverso tutta una procedura che si riattiva, che passa attraverso sindaco, giudice tutelare, quindi massimo 15 giorni, sono come, guarda, non lo dico io, ma lo dice Vittorino Andreoli nella sua dispensa, quindi bisogna crederci perché è uno psichiatra di valore, dice che non sono tempi sufficienti per i trattamenti, quindi si pone il problema oggi, che adesso vedremo, che è quello del trattamento a lungo termine, perché gli SPDC sono orientati al trattamento nella fase acuta. Siamo a pagina 23. Ecco quindi a pagina 24 la sintesi di ragionamento che abbiamo fatto fino adesso. Possiamo vedere lo sviluppo dei servizi psichiatrici alla luce del paradigma bisogno domanda offerta. Allora possiamo prendere in considerazione una fase originaria che è la strutturazione di manicomi. Quindi in questo caso la regola istituzionale e culturale è questa: una sola istituzione, la prevalenza del controllo sociale, del tutto secondario al sistema delle cure. C'è poi una fase intermedia, che è quella degli anni 60, fine anni 60, in cui c'è l'imporsi del modello sanitario, tentando di trasformare i manicomi in ospedali psichiatrici, quindi ospedali specializzati per la psichiatria. Comincia a strutturarsi la rete di servizi territoriali, viene introdotto il principio della volontarietà della cura, c'è tutto questo processo, insomma, di spostamento progressivo del tema della salute mentale nei processi di cura piuttosto che nei processi di controllo. Fino alla terza fase, quella della riforma del 78, in cui sostanzialmente abbiamo questa situazione. C'è una stabilizzazione del modello sanitario, c'è la progressiva chiusura degli ospedali psichiatrici, emergono dal punto di vista professionale i modelli psico-socio-educativi orientati alla riabilitazione, ecco quindi una psichiatria che si basa su alleanze professionali, non solo al medico, ma infermieri, assistenti sociali, educatori, animatori, tecnici del lavoro, professionisti del lavoro, cooperatori, responsabili di cooperative, e fino ad arrivare appunto quindi alla strutturazione dal punto di vista proprio del sistema di servizi e di una di quelle che chiamo tre reti di offerta. Una è la gestione a termine degli ospedali psichiatrici, che ripeto durano lungo, perché durano il tempo necessario per occuparsi delle persone che erano state ricoverate. Teniamo presente che parliamo di persone in cui con anziane, cioè la popolazione, l'invecchiamento demografico era avvenuto anche all'interno dei manicomi. Quindi le persone che erano state precedentemente ricoverate erano esse stesse invecchiate. Naturalmente i processi di dimissione dell'ospedale a persone molto anziane in cronicità erano del tutto impossibili, meno male che razionalmente non c'è stato un selvaggio dimensionamento, c'è stato un progressivo dimensionamento, in alcuni casi è riuscito bene, in alcuni casi è riuscito meno bene, però gli ospedali psichiatrici sono rimasti cambiati nelle loro forme appunto attraverso una ristrutturazione comunitaria, di cui esistono ancora oggi le tracce che si possono andare a vedere nelle diverse situazioni psichiatriche delle province italiane, Milano, Como e così via, abbiamo queste esperienze operative, sono visibili queste comunità, Como io ho in mente dove sono, cioè sono al di sotto di questa della collina dell'ospedale psichiatrico, ci sono queste case sostanzialmente che sono delle strutture residenziali ma occupate per lungo tempo da persone che precedentemente avevano avuto ricovero manicomiale. Questa è la rete, diciamo così, con un termine orribile che si dice, un termine orribile che è stato usato è residuo manicomiale, non l'ho usato fino adesso ma adesso lo uso, cioè quindi ospedali psichiatrici in chiusura. Poi le due reti, la rete dei servizi territoriali che diventa a questo punto strategica e la rete delle residenze protette, quindi i circuiti sono tre ma sono sostanzialmente due, quella il sistema appunto del territoriale, non dimentichiamoci, qui non è indicato bene il disegno, ma includo nella rete territoriale anche i servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali, e poi invece il sistema delle residenze protette per i trattamenti in fase acuta o per coloro che rifiutano le cure. Quindi abbiamo sostanzialmente gli ospedali in dimissionamento, gli SPDC ospedalieri, i servizi territoriali e le residenze protette. Quali che sono i problemi attuali? Siamo a pagina 25, il problema attuale è sicuramente la legge ha dato una spallata rilevante alla chiusura dei manicomi, questo è indubbio dal punto di vista analitico, cioè dal punto di vista storico, e tuttavia eliminare prima i manicomi e poi gli ospedali psichiatrici non significa eliminare la sofferenza psichica, quindi rimane aperto da organizzare, da trattare, da organizzare professionalmente il sistema delle cure per le nuove cronicità, non più le persone ammalate di mente che venivano ricoverate in ospedale psichiatrico in strutture appunto chiuse al mondo, ma la malattia psichica come malattia presente a livello epidemiologico nella popolazione, che è la nuova cronicità, perché appunto eliminare il manicomio non ha voluto dire eliminare la malattia psichica. Le malattie psichiche possono esserci ancora, anzi ci sono, e quindi vanno curate anche esse. E naturalmente accanto a questo, secondo punto, c'è il problema come affrontare i problemi quotidiani della permanenza nelle reti territoriali, come organizzare la presenza delle persone nei loro appartamenti, nei quartieri, nelle comunità alloggio, nelle comunità residenziali, e qui appunto il ruolo di operatori capaci di svolgere funzioni educative, cioè capaci di convincere, di spiegare, di ridurre le ansie, di spiegare che cosa succede, diventa rilevantissimo. Qua il contributo eccezionale che hanno svolto gli educatori è indubbio, perché hanno svolto il ruolo appunto di accoglimento di queste persone, quindi di trattare sia la persona ma trattare anche i gruppi che gli stanno intorno. E infine c'è il problema che rimane ancora, che è il trattamento in caso di rifiuto delle cure. E questo è il problema che spesso viene purtroppo diventa oggetto di opinione di cronaca pubblica, quando capita, è capitato anche una quindicina di giorni fa, qualche paziente di questi ammazza il papà, la mamma o tutte e due, come già è successo. In genere quando si vanno a vedere queste cose qua si scopre appunto che sono persone che era stato difficile trattare perché rifiutavano il sistema delle cure. Questa è la situazione attuale. E fino adesso l'abbiamo vista usando la chiave bisogno domanda offerta, quindi articolazione del sistema di offerta. Mi rimaneva in sospeso un pochino il tema del punto di vista istituzionale, l'ho visto a pagina 26, cioè chi è, qui qual è il nodo che volevo mettere in evidenza? È che man mano che si sono trasformate le politiche psichiatriche, c'è stata una trasformazione della responsabilità istituzionale che inizialmente era in capo alle province e poi è diventata in capo alle ASL e quindi alle regioni. Ma questo passaggio dalla competenza istituzionale in capo alle province, poi in capo alle ASL, è molto interessante da sottolineare. Perché? Innanzitutto perché dimostra che le politiche psichiatriche italiane sono spiegabili in base all'analisi che erano un tempo localizzate, cioè era possibile fare esperienze in luoghi diversi, non essendo un sistema centralizzato, era possibile che Basaglia potesse fare le sue esperienze a Gorizia o Trieste, gli altri medici le facevano a Pordenone, nelle singole province. Ci sono state questa ventina di casi italiani di politiche psichiatriche, ma localizzate. Questo è il fatto di localizzazione e di non centralizzazione delle politiche psichiatriche, è uno degli elementi esplicativi delle politiche psichiatriche, proprio perché si potevano fare queste sperimentazioni, Basaglia ha potuto fare queste sperimentazioni, è stato possibile fare queste esperienze, dimostrarle, vederne i vantaggi, vederne gli esiti e soprattutto generalizzarle attraverso dei meccanismi di tipo imitativo. In un certo senso le politiche psichiatriche hanno anticipato il sistema del welfare locale che caratterizza oggi il sistema italiano, cioè un sistema non centralizzato ma un sistema localizzato. Naturalmente oggi la localizzazione è in capo alle regioni, ma questo è un elemento piuttosto rilevante. È assolutamente certo che sarebbe stato impossibile avere una politica psichiatrica italiana di quella che c'è stata se il sistema fosse stato centralizzato. Il fatto che era già decentrato allora è stato possibile fare le sperimentazioni. Questo è un paradosso che nessuno sottolinea, perché evidentemente non ha dimestichezza nell'analisi storica, ma è un elemento di assoluta rilevanza per dimostrare quello che è avvenuto, quello che è successo. Come è strutturato il sistema? Oggi possiamo fare il riferimento a pagina 27 a quello che è il modello del progetto obiettivo 94-96, con gli aggiustamenti locali. Oggi un sistema locale di servizi psichiatrici è fatto di dipartimenti di salute mentale, in cui abbiamo le strutture residenziali, gli SPDC, eventualmente strutture di day hospital, centri diurni, centri di salute mentale. Qui la legge allora tentava di mettere, il piano obiettivo tentava di mettere dei parametri, degli standard, come si dice, ma naturalmente sono standard non tassativi, perché ripeto, il meccanismo istituzionale è tutto in capo alle regioni, quindi sono state le regioni che poi hanno articolato il sistema, ma di fatto il sistema è sostanzialmente questo. Quindi la psichiatria in capo alle aziende sanitarie locali. Qua c'è una differenza sostanziale rispetto al modello lombardo, perché attualmente lo stesso tipo di sistema che si vede qui, SPDC, strutture residenziali, CPS, centri di salute mentale e così via, oggi sono in capo alle aziende ospedaliere. La regione Lombardia fa una scelta completamente diversa per quanto riguarda il sistema istituzionale, ma questo ci conferma l'incisivo processo di regionalizzazione. E mi fermo un attimo e ancora, perché farò un terzo lucido per quanto concerne il sistema del sistema lombardo.